Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
Buongiorno, ben ritrovati, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni, oggi con me c'è Luciano Sirighini Garagnani che già conoscete, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti voi e grazie come sempre dell'ospitalità.
Regista famoso di Saronno, conosciuto ma non solo come regista ma per tante altre iniziative che porta avanti da diversi anni nella nostra città e non solo. Oggi siamo qui per parlare di un riconoscimento particolare che ha avuto nei giorni scorsi, recentemente, presso a Londra, insomma in Inghilterra, in quanto le è stato riconosciuto un titolo, adesso di cui ci parlerà, come cittadino libero della città di Londra, Freedom of the City of London, questo in inglese. Va bene, cominciamo da qui. Come nasce questa cosa? Da dove ha preso il via?
Allora, i miei legami con il Regno Unito vengono da lontano. Una mia antenata era scozzese, la mia famiglia ha avuto delle miniere di carbone fino a metà degli anni 50 del secolo scorso, quindi nel Regno Unito la presenza era viva. Io mantengo ancora, come parlavamo prima, fuori onda del fatto che nel Regno Unito esistano ancora dei retaggi, diciamo, del passato molto presenti, perché tanti dimenticano che il Regno Unito è l'unico paese che non ha mai perso una guerra, quindi ciò che c'era fin dai tempi del Medioevo e anche in alcuni casi molto prima è sempre rimasto presente, cose che magari per noi possono sembrare desuete, antiche, superate, nel Regno Unito sono tranquillamente esistenti. Io mantengo ancora una signoria feudale inglese, una signoria feudale scozzese, quindi il legame c'è. Ho una laurea in filosofia presa all'Università Canterbury nel Kent, quindi esiste ancora un forte legame con il Regno Unito. Questo riconoscimento nasce da che cosa? Nasce perché io sono stato accolto all'interno di una delle società di livrea, che sono praticamente, per spiegarla all'italiana, diciamo, sono delle società di corporazione che racchiudono i vari esponenti del mondo del lavoro che si distinguono nelle loro specialità. Io sono una persona che si occupa di spettacolo da 31 anni, sono stato accolto come persona di spettacolo e due membri di questa corporazione, di questa età, hanno presentato alla cancelleria e al sindaco il mio curriculum come persona degna di nota. È stata esaminata la mia scheda, i miei rapporti con il Regno Unito, il mio lavoro ultra trentennale e è stata accettata questa candidatura che è stata fatta da queste due persone che io ringrazio sempre, come ringrazio tutta la corte di Londra. Il sindaco di Londra ha accettato, ha firmato e poi è stata fatta questa cerimonia all'interno della corte, quindi proprio del tribunale con il ciambellano reale, proprio una cosa molto, molto particolare, molto sentita anche da loro. E lì parte tutta una serie di situazioni serie, profonde, che mi legheranno ancora di più a Londra e anche qualcosa di più particolare, più caratteristico, che poi dopo magari ne parliamo.
Ma questo riconoscimento è in vigore in Inghilterra, a Londra, da tanti anni e quindi lo si porta dietro da tanto tempo. Sì, sì. Ogni tanto viene individuato un personaggio al quale viene dato questo.
Esatto, nasce nel Medioevo. Nasce nel Medioevo perché tuttora.
Partiamo da lontano.
Esatto, insomma, nasce nel Medioevo, era come era ed è tuttora una parte necessaria per poter avere all'interno della Gran Bretagna qualunque carica istituzionale. Per esempio, se tu vuoi diventare sindaco di Londra o vuoi diventare presidente dell'Unione degli Industriali, vuoi diventare presidente dell'Unione dei Commercianti, devi comunque diventare prima un uomo libero. Perché uomo libero? Perché prima c'erano appunto, come dicevo, i diritti feudali che esistono ancora in Gran Bretagna e tu devi riuscire a essere un uomo che non ha vincoli con il feudatario, perché tuttora esistono dei signori feudali. Io ho detto che ad Atherold sono ancora il signore feudale di quel terreno. Tuttora mi vengono richieste, mi arrivano le richieste di permesso per poter, per esempio, spostare un tombino, per poter cambiare i fiori da un'aiuola nel mio territorio che teoricamente è ancora sotto la giurisdizione feudale del signore, in questo caso mio. Quindi nasce dal Medioevo. Vengono scelte delle persone solitamente inglesi, perché si sono distinte, in alcuni casi viene aperto anche a persone straniere. nel passato tra gli italiani ricordo Giuseppe Garibaldi, che è stato riconosciuto di questa cittadinanza onoraria. Nell'epoca più presente Luciano Pavarotti. Un legame con la mia città d'origine, Genova, c'è nella nomina di Paganini, che anche lui è diventato un cittadino libero, un cittadino onorario di Londra. E poi tantissimi personaggi importanti, Winston Churchill, la stessa regina Elisabetta, che pur essendo la regina degli inglesi ha dovuto diventare un uomo libero di Londra, uguale a Sua Altezza Reale Carlo III.
Sì, anche personaggi stranieri, perché leggo Theodore Roosevelt. Certo.
Sono in buona compagnia.
Tutti personaggi anche importanti, molto
la Thatcher,
importanti.
Certo, sì, sì. La Thatcher per diventare primo ministro doveva diventare comunque un uomo libero.
Placido Domingo, insomma, sì. Tantissimi. Va bene, e quindi sei stato invitato a questa cerimonia e ti è stata data una pergamena, una dichiarazione di accettazione spiega pure tutto.
Allora, la cerimonia è fatta così: una volta che tu arrivi davanti alla corte, davanti al giudice, tu devi ovviamente impegnarti, perché tu devi fare un atto di giuramento, e io ho dovuto fare un atto di giuramento verso Sua Altezza Reale Carlo III, un atto di fiducia, un atto, non dico di sottomissione, però fondamentalmente è quello, e anche verso il sindaco di Londra, quindi un impegno per tutta la vita. E una volta che sto fatto questo giuramento, vengono letti tutti i codici, tutte le cose che io mi impegno a fare per Londra e che Londra si impegna a fare per me e per la mia famiglia, a perpetua memoria futura e presente, e a quel punto viene consegnata questa pergamena fatta in stile antico, identica a come è sempre stata dal Medioevo, ovviamente cambia il nome del ciambellano, cambia il nome di chi la riceve, e stretta di mano e via. E questo viene registrato all'interno degli archivi del Comune di Londra.
Quindi hai giurato fedeltà a Sua Maestà Carlo III, Re Carlo III, e hai dovuto leggere la dichiarazione di uomo libero.
Esattamente.
Declaration of Free Man.
Esattamente, dove è un atto di, come ho detto prima, di sottomissione al potere, nell'ottica sempre inglese, di sua Maestà e comunque del sindaco di Londra. Perché questo, il discorso legato alle istituzioni, è molto importante. Perché, come dicevo prima, tu devi per forza avere questo documento, questo status, se vuoi avere degli incarichi. Perché è proprio una forma anche di tutela che ha l'Inghilterra verso le persone che entrano all'interno delle varie istituzioni. Perché comunque loro vogliono che ci sia per loro il senso del giuramento, il senso della fedeltà, che ripeto è un valore che nasce nel Medioevo ma che è ancora molto sentito. Facciamo l'esempio, adesso cambiamo paese, parliamo degli Stati Uniti, dove tuttora per esempio fanno giurare sulla Bibbia anche persone che magari non sono cristiane,
sì.
C'è proprio un legame molto forte alle tradizioni del passato che vive tranquillamente e dimostra che può vivere tranquillamente anche in epoca moderna.
Ecco, che cosa comporta essere diventato citizen of London?
Allora, oltre agli impegni...
Cittadino di Londra.
Oh, esattamente, cittadino di Londra. Oltre agli impegni doverosi che dovrebbe avere qualunque cittadino verso la propria città, quindi in questo caso non è la mia città, ma è una città di adozione, io posso, per esempio, prendiamo nell'ottica delle cose più seriose, io ho il diritto di votare per il Lord Sindaco di Londra. Che cos'è il Lord Sindaco di Londra? Londra, facciamo sempre l'esempio nell'ottica italiana, Londra città metropolitana, il sindaco di Londra, che noi conosciamo, il signore di origine orientale, è il sindaco della Londra metropolitana e lì lo votano gli inglesi.
Certo.
Il Lord Sindaco è il sindaco del territorio di Londra città. Quindi è proprio come se fosse
il centro storico.
Bravissimo, come se fosse il centro storico. Il cuore di Londra. E io ho il diritto di votare per questo sindaco, ho il diritto di votare per lo sceriffo, che penso che sia nell'ottica il capo della polizia municipale, fondamentalmente. Cosa interessante, i miei figli e i miei nipoti avranno il diritto di studiare all'interno del Comune di Londra gratuitamente. Poi arriviamo alle cose più simpatiche. io per esempio nell'ottica in cui dovessi essere sorpreso ad essere ubriaco o molesto all'interno dei tantissimi bellissimi pub di Londra, invece di essere arrestato mi è consentito essere accompagnato presso la mia dimora direttamente dalle forze dell'ordine senza essere arrestato. Cose divertentissime che fanno parte, come dicevo prima, della tradizione. A me è consentito, qualora ne sentissi mai la necessità, portare le mie pecore a pascolare sul ponte di Londra.
Però, no, è curioso
e questo
cosa,
è un segno certo, molto importante, certo. Perché ti fa capire come questi retaggi fanno parte totalmente anche del presente. Perché non hanno sentito la necessità di toglierlo, perché è una cosa che c'è sempre stata, e un domani, se qualcuno sentisse la necessità, anche può portare le sue pecore a pascolare sul ponte di Londra indisturbato.
Beh, questo è, sì, sì, è una curiosità, insomma, particolare.
Devo trovare prima le pecore.
Va bene, ecco, appunto.
Poi magari me la valuto un attimo. Vi farò sapere se sentirò questa necessità.
Sì, sì, penso che sia anche complicato portare le pecore in centro a Londra.
Le devo prendere direttamente lì. Però c'è anche la possibilità che ci sia un negozio che le venda.
Tutto può essere, certo. Senti, puoi chiedere anche il passaporto inglese?
Posso chiedere anche il passaporto inglese, sì.
Quindi puoi avere la doppia cittadinanza, certo. La doppia nazionalità.
Sì, posso chiedere il passaporto inglese.
Va bene, facciamo un po' di musica adesso, poi continuiamo.
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. That's all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine.
Ecco, riprendiamo allora la nostra chiacchierata intervista con Luciano Sidighini Garagnani, e abbiamo parlato dell'evento in cui ha avuto questo riconoscimento a Londra, ma adesso parliamo del suo lavoro che è primario, diciamo così, no?
Che è quello, film, da cui, è quello da cui nasce tutto alla fine.
Produttore film, produttore e regista di film. Ecco, avevamo parlato una delle ultime volte di questi quattro film che dovevi fare o che stavi facendo riguardo alla resistenza nella nostra zona.
Certo.
Ecco, hai conclusi?
Sono
oppure
conclusi?
Sono ancora.
No, sono conclusi. Racconti già i primi quattro episodi.
I primi quattro episodi
sono già in distribuzione su Chili e su Prime Video. ci saranno gli altri quattro, li abbiamo messi un attimino in cantiere gli altri quattro, perché nel frattempo abbiamo dovuto terminare altri film che abbiamo in ballo, come Il Console, il film che abbiamo iniziato a creare nel settembre del 2022. L'idea era nata parlando con l'Unione dei Consoli Onorari d'Italia, che avevamo detto sarebbe bello poter fare un film che raccontasse la nostra figura, perché già nell'83 Richard Gere aveva fatto un film da titolo Console Onorario, che però si incentrava su ben altro. Da lì è nato questo lavoro, che ha avuto il patrocinio di Confindustria Veneto, quindi un patrocinio importante, anche perché Confindustria non rilascia mai patrocini per film, penso che il nostro sia stato il primo. Poi ha avuto l'importantissimo appunto patrocinio anche dell'Unione dei Consoli Onorari d'Italia, un film che abbiamo girato tra l'Italia e la Svizzera. Abbiamo terminato la settimana scorsa le ultime riprese sul lago di Lugano. È un film che ha una tematica mystery e in mezzo anche la tanto amata per me teologia, quindi c'è un richiamo molto, perché alla fine tutto si incentra sulla ricerca di questo console onorario, di questo calice che identifichiamo come il Santo Graal. Quindi un film molto particolare, molto profondo, molto sentito, con delle tematiche molto importanti. Quindi abbiamo terminato quello. Sobino è ormai in post-produzione e poi inizieremo a novembre, a brevissimo, un film, diciamo, una grande scommessa. L'idea nasce sempre a Venezia, all'anno scorso, quando c'è stato l'omaggio che la Mostra del Cinema ha fatto a William, c'ho anch'io le mie carenze, manco. Comunque al regista famosissimo dell'Esorcista, che era salito al cielo da poco tempo, e lui ha presentato questo film incentrato sopra un dibattito processuale su un caso militare, e da lì mi è venuta questa idea, perché sul Titanic, perché di questo stiamo parlando, sul Titanic è stato raccontato ogni sorta di documentari, ogni sorta di film. James Cameron ha fatto un Colossal che ha eguagliato i 10 comandamenti arrivando agli 11 premi Oscar, e io ho pensato che nessuno ha mai raccontato un fatto che potrebbe essere interessante, cioè i processi che sono stati fatti dopo l'affondamento. Sono stati fatti due processi, uno in America che ha portato a una sorta di condanna del capitano Smith e dei tutti responsabili, e un procedimento inglese che è stato fatto subito dopo quello americano, dove alla fine ha portato a una assoluzione di quasi tutti i membri dell'equipaggio, che erano tra l'altro inglesi. Wow. Noi raccontiamo e racconteremo questo procedimento, quindi un film che sarà totalmente girato in un'aula di tribunale, un po' come quello di William Friedkin, ecco che mi ha ricordato che il nome che avevo sbagliato prima, totalmente girato in un'aula di tribunale, che sarà però diverso da quello di Friedkin, perché noi partiremo da questo colloquio che ha avuto il giudice prima del processo, e nella sua mente noi andremo a raccontare il suo percorso intellettivo dentro di lui, su come avrebbe fatto il processo. E quindi noi vediamo salire in tribunale anche le persone che durante il naufragio sono morte, come il capitano Smith, perché tutti quanti, penso che anche tutti gli appassionati, io sono un grande appassionato del Titanic in tempi non sospetti, io ero ancora piccolo quando avevo visto il tentativo di recupero della nave nell'87, e a casa ho ancora dei cimeli che vengono dal fondo del mare, e tutti vorremmo chiedere al capitano Smith come mai non ha ascoltato gli SOS, come mai è andato a dormire proprio lasciando la nave in balia dei vicecomandanti quando c'erano gli avvisi degli iceberg. Tante domande che non sono state potute fare nel mio, certo, film, nella fantasia del giudice, verranno poste al capitano anche queste domande.
Beh, quindi è un po' una ricostruzione da un punto di vista diverso. Insomma,
diverso, e lì gireremo anche in Inghilterra, quindi vedi che il collegamento ritorna sempre con il Regno Unito, che gireremo,
certo, anche in Inghilterra. C'è anche qualche collegamento con personaggi inglesi, con
gireremo
qualcuno,
anche in Inghilterra, quindi ci sarà
qualche riferimento. Va bene, insomma, allora staremo a vedere. Anche questo uscirà su un circuito,
sì,
che non è quello delle sale cinematografiche.
Allora,
no,
noi abbiamo fatto un accordo anche con UCI, infatti il console uscirà anche nelle sale cinematografiche, quindi noi avremo una settimana di distribuzione nelle sale cinematografiche. cinematografiche, oltre che sempre nelle piattaforme, quindi Chili, Prime Video e tutte quelle che ci possono essere. Penso che anche questo, poi dopo questo film qua gireremo in primavera, tornerò a girare come regista, quindi non come produttore giro sempre di là, come regista tornerò a girare negli Stati Uniti verso la primavera, penso più o meno nei giorni degli Oscar, perché poi quest'anno finalmente, dopo che la pandemia è stata superata, tornerò a fare il mio evento che faccio da anni in concomitanza con i premi Oscar. Il giorno dopo degli Oscar io faccio sempre questo party after sulla terrazza del Dolby Theater, dove la sera prima vengono consegnate le statuette. Quest'anno torneremo a fare questo party, che nasce nel 2015, ormai c'ha quasi 10 anni, e penso in quei giorni tornerò sul set, quindi come regista negli Stati Uniti. Dopo Céline tornerò a girare una pellicola negli Stati Uniti che si chiama Broken Girls. Questo film, pensa, c'è una particolarità su questa sceneggiatura, perché quando io avevo scritto questa sceneggiatura, anche lì tantissimi anni fa, volevo come protagonista un'attrice bambina, che io avevo notato in Iron Man 3, dove io avevo collaborato alla produzione. Avevo notato questa bambina, perché alla fine era una ragazzina che aveva un viso molto particolare, strano. Io facevo il casting director, quindi certo, il riconoscere volti è sempre stato mio. Avevo notato questo viso molto particolare. E poi questa ragazzina qua era entrata piano piano a mettere i primi passi all'interno del circuito Disney. Avevo parlato con il produttore, che poi quando lei è diventata famosissima mi ha scritto: tu sei stato il primo che l'aveva notata quando nessuno. E infatti lui si è mangiato le mani perché me l'ha bocciata. Io avevo già fatto partire la trattativa con l'agenzia di questa ragazzina, che erano stupiti su perché chiedessimo questa ragazzina qua, certo, come protagonista. Addirittura, perché io ancora tutte le mie... definito la cifra, ma poi il produttore ha detto che no, che secondo lui sbagliavo, che questa ragazzina qua non era adatta. Il progetto è rimasto in cantiere, adesso riprendiamo dopo anni, e quella ragazzina era Jenna Ortega.
Ecco. Va bene, sì, a volte succede.
Infatti ci siamo rivisti a Venezia, cioè, a volte l'avrei potuta creare io.
A volte si bocciano personaggi che poi diventeranno famosi.
È capitato tantissimo, potrei raccontare altri aneddoti, ne abbiamo tantissimi, tantissimi.
Certo, certo, certo. Beh, insomma, anche questo è un bel lavoro. E quando questo del Titanic, quando pensi di concluderlo?
No, a novembre iniziamo a girare.
Quanto tempo ci vorrà, non sai?
Dipende da tantissimi fattori. Io mi tengo sempre nell'ottica di quelle 3 settimane, poi dopo ci sono vari fattori, tantissime cose.
Certo, certo, certo. Va bene, allora, abbiamo ancora qualche minuto, facciamo un po' di musica adesso, dopo continuiamo. Ecco, abbiamo qualche minuto. So che di solito tutti gli anni vai al Festival di Venezia, sì. Anche quest'anno sicuramente sei andato, sì. E, un commento riguardo a questo festival.
Venezia è sempre meravigliosa, quest'anno c'è stato il cambio della guardia perché abbiamo avuto un nuovo presidente della Biennale, Buttafuoco, c'era l'attenzione molto concentrata su di lui, diciamo che il festival migliora sempre di più quest'anno. E abbiamo avuto ospiti internazionali di altissimo livello, come abbiamo citato prima Jenna Ortega che è arrivata per presentare Beetlejuice, quindi abbiamo avuto finalmente la Venezia che si era un po' persa l'anno scorso per colpa dello sciopero dei lavoratori dello spettacolo, e quindi è stata bellissima, è sempre bella, secondo me non c'è paragone con Cannes, questo è un grande gioiello su cui dovremmo puntare molto di più. Venezia si apre completamente perché sono stati aperti tantissimi settori che danno la possibilità a tantissimi giovani anche di emergere, perché ricordiamoci che il mondo dello spettacolo ha sempre bisogno di linfa nuova, come abbiamo parlato prima del caso di Jenna Ortega, si possono attaccare tantissime situazioni, e chiunque abbia questo sogno non deve mai arrendersi, perché può capitare l'occasione fortuita. Parlavo, giusto per attaccarsi ancora al discorso delle grandi scoperte e delle particolarità dei volti, mi ricordo quando io lavoravo in una società di casting molto importante, quando facevo pubblicità, io nasco nella pubblicità, mi ricordo questa ragazza, c'era questo callback, per chi non ha detto ai lavori, il callback sarebbe il secondo casting, quando vengono riviste le persone che passano il primo casting, quindi le preferite, diciamo, del cliente. C'era questa ragazza, bisognava cercare questo volto per la pubblicità di un importante marchio, adesso non diciamo quale. Questa ragazza qua sapeva com'era la scena, e lei, prima che iniziasse il provino, si è alzata dal gruppo dove erano le altre ragazze, ha fatto una camminata molto particolare, io ero lì che guardavo questa scena, questo regista è rimasto così incantato da questa camminata che ha mandato via tutte le altre. Quella ragazza era Charlize Theron.
Ecco, giusto stavamo dicendolo prima, che a volte si scoprono dopo quelli che poi diventeranno dei grandi personaggi. Va bene, io direi che siamo quasi alla fine del nostro, sì, tempo. Abbiamo detto un sacco di cose, grandi, grandi riconoscimenti quindi a te e al tuo lavoro, e quindi insomma noi ti auguriamo una buona continuazione.
Grazie mille.
Ancora su questa linea, grazie di essere stati con noi, grazie ai nostri radioascoltatori, buona giornata a tutti.
Buona giornata.